In questa copertina vediamo i tentacoli di...
Cthulhu, sei tu?
Care amiche, cari amici di Perfect, eccoci qui con un nuovo episodio che è soltanto il seguito della prima parte inerente alle novità del 2022. Io sono Danilo e sono una passata di pomodoro. E in mia compagnia
c'è Spad, che è una pezzuola per gli occhiali. Gallo?
Gallo?
Sì, scusate, mi ero distratto a guardare di là che c'era un cervo. E io sono Gallo e sono un broker di criptovalute.
Ah. Molto bene, quindi finalmente abbiamo qualcuno che ci può spiegare come funziona questo magico mondo.
È semplice, vai a cazzo di cane.
Ottimo.
Funziona e perdi un sacco di soldi, ma in fin dei conti non è questa l'essenza del brokeraggio?
Assolutamente. Sì. D'altronde broke significa broken, significa rotto. Quindi sì, effettivamente
bisogna essere rotti.
Sì, sì, sì.
Quanto siamo spompatissimi, perché stiamo registrando a un orario insolito per noi, sì, e quindi non abbiamo energie in questo momento.
Ma adesso pian piano che andiamo avanti ci riprendiamo.
Ve li ricordate i distributori di carburante quando c'erano quegli omini gonfiabili che si agitavano al vento perché sotto avevano il compressore?
Certo.
Ecco, noi in questo momento sembriamo la loro versione col compressore spento, siamo afflosciati a terra.
Col compressore scarico, quindi comunque... C'è qualcosa, però è tipo tutta super floscia.
Abbiamo dei guizzi e poi dei decessi subito dopo.
Sì, sì. Sì. Ma dunque, cosa facciamo adesso? Prendiamo di nuovo le redini di questo argomento, di queste novità che ci sono previste almeno per il 2022.
Assolutamente sì, e ti investiamo, quindi mi raccomando, spero che tu sia assicurato, sì. Ti investiamo come navigator di questa puntata, specialmente per quello che riguarda soprattutto il prossimo argomento.
Eh sì, perché in questa parte facciamo un riassunto di quelli che sono le serie TV e i fumetti. Partiamo subito.
Da quale categoria?
Serie TV.
Serie TV, io so che vi avevo promesso che me ne sarei andato a prendere un caffè, ma ho inaugurato oggi
invece
un pacchetto di una miscela che è imbevibile e quindi, nonostante quanto affermato in precedenza, rimarrò in vostra compagnia.
Col cagotto magari.
No, anche perché sono curioso, ci sono alcuni titoli che secondo me possono interessarti o comunque puoi darci un parere, insomma. Partiamo da un prequel del Trono di Spade, quindi House of the Dragon, che è previsto appunto per quest'anno e sembra una serie nuovamente ispirata ai romanzi di George R. R. Martin.
E anche in questo caso il suo apporto sarà stato aprire la porta della stanza in cui si erano riuniti gli sceneggiatori della serie, dare loro la benedizione e richiudere la porta. Anzi no, avrà aperto la porta, li avrà benedetti, avrà ricordato loro l'IBAN su cui devono versargli i soldi per i suoi diritti d'autore e poi ha chiuso la porta e se n'è andato.
Scompare come il tizio di Sailor Moon. Il mio lavoro qui è finito. Alza il mantello.
Ma non è neanche iniziato, zitti. Ho qualche dubbio in merito su questa serie TV, perché avendo letto io il ciclo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui poi è stato tratto il Trono di Spade, avevo guardato anche l'adattamento, le prime stagioni dell'adattamento televisivo.
Ah, sì.
E penso sia coerente, quantomeno nella sua prima parte. So che verso la conclusione hanno sbroccato quando non avevano più il materiale originario da rielaborare per il piccolo schermo. Questa nuova serie, ho sentito delle dichiarazioni che mi hanno lasciato un attimo interdetto, tipo non ci saranno queste grandi scene di nudo, di violenza, cosa stiamo facendo? Stiamo edulcorando l'universo narrativo che abbiamo visto finora?
Parte la classica canzone disneyana dove tutti, amici e nemici, si abbracciano in una coreografia finale.
Happy together con i draghi che sparano fiammate in cielo e ci sono arcobaleni.
Super coreografia, ma tu Dani invece l'aspetti?
Sì, l'aspetto. Sono curioso, anche se non vi nego che quando ho visto il volto tra i protagonisti di Doctor Who,
Matthew Smith,
sì, quando ho visto la prima volta il suo volto con quella chioma bianca mi è venuto da ridere perché...
Cioè, vederlo riadattato non ti ha... Cioè, ti ha fatto sorridere.
Mi ha un attimo... Sì, mi ha fatto sorridere. E quindi, niente, vabbè, sono fiducioso, però vi dico, in genere non mi faccio aspettative, quindi...
Stai mentendo spudoratamente, perché io so che il titolo successivo tu hai delle grandi aspettative.
Esatto,
invece.
su quello sì.
Qual è il titolo successivo?
Del Signore degli Anelli. Sarà comunque un prequel, perché andrà a trattare la seconda era scritta da Tolkien nel Silmarillion, ed è un fantasy, peraltro, quindi... A me piace molto.
Multimilionario come produzione, c'è il signor Bezos che ha aperto il portafogli, ha dato la paghetta ai produttori, ha detto toh, fatemi 3 serie TV su questo argomento.
Sì, perché sono state già confermate 3 stagioni.
Al buio così, e vabbè, tanto quello sull'unghia li mette e via.
Sì.
Tra l'altro vi faccio notare che c'è un parallelismo molto importante con House of the Dragon, e cioè la presenza di 2 R nel nome dell'autore,
sì.
J.R.R. Tolkien e poi l'altro è George R.R. Martin. In realtà sono dei pirati e quindi har.
Hey, wow, you are a pirate.
Di questa serie TV ancora conosciamo molto poco. Allo stato attuale è stato rilasciato giusto un teaser che mostra come hanno fatto i titoli d'apertura, e sono dei pazzi. Già lì capisci che hanno avuto un investimento milionario, perché hanno preso dei fabbri e gli hanno fatto forgiare materialmente il titolo con delle colate d'acciaio.
Bellissimo.
Andiamo avanti. Prossima serie TV, The Sandman.
No.
No perché non sei convinto o no perché...
No perché ho tanta paura, perché allora, due cose mi spaventano di questa cosa. Partendo dal presupposto che io sono un appassionato dell'opera originaria, che è una serie a fumetti scritta da Neil Gaiman e che adesso sta venendo adattata da Netflix, primo grosso problema, incognita, che ha un controllo qualità non all'altezza, ad esempio, di Amazon Prime. L'altra cosa che mi preoccupa e che sembrerà un controsenso è che Gaiman è coinvolto in veste di scrittore e produttore. E uno direbbe, è una bella notizia. No, perché di tutte le cose che io ho visto trasposte per il cinema da Gaiman, non me ne è piaciuta una. Quindi è un po' come Stephen King. Bravissimo, fategli scrivere dei libri, tenetelo lontano da delle sceneggiature. E qui invece è coinvolto a 2 piedi. E io c'ho una paura tremenda.
E invece sono curiosissimo, anche perché la storia di Sandman mi ha sempre affascinato, non ho mai approfondito, e quando mi sono approcciato ad esempio a Lucifer, al riadattamento di Lucifer, ero tentato di prendere anche i fumetti di Sandman, ma diciamo la spesa non mi ha...
C'è Gallo che sta ribollendo. Perché?
Perché prima o poi parleremo anche di Lucifer, di ciò che era originariamente, di come è stato riadattato, trasformato fino alle ultime iterazioni televisive e fumettistiche, che veramente mi danno fastidio. Ma è un problema mio, ne sono conscio.
Lo affronteremo il discorso.
The Sandman, diamo un attimo una spolverata, perché se House of the Dragon e Il Signore degli Anelli non hanno bisogno di presentazioni, The Sandman tratta di questa saga fantasy ambientata però nel nostro mondo, in cui si vede l'esistenza di 7 entità sovrannaturali che sovraintendono alla vita dell'universo. Quindi abbiamo desiderio, disperazione, destino, distruzione, e poi c'è morte, poi c'è la personificazione della follia e in ultimo sogno, protagonista di questa serie, che in questo primo ciclo viene imprigionato da un esoterista e a quel punto viene tenuto lontano dal suo regno, e questa prima stagione seguirà la sua liberazione, il suo ritorno, e lui che deve un attimo riprendere le forze. Hanno fatto delle scelte di cast molto interessanti. Io sono tra quelli che è stato comunque soddisfatto anche dall'interprete di Morte, che qui è stata resa con un'attrice afroamericana, che però io trovo calzante, anche se non rispecchia la sua versione originale, mi piace come impatto. Spero che la recitazione sia altrettanto di livello, sì. E soprattutto vi prego la sceneggiatura, perché io lo so che Gaiman ha scritto e qui aprono la porta, c'è un cielo stellato, e Netflix... abbiamo i soldi per fare questa cosa in una maniera visiva di qualità? No, quindi la facciamo lo stesso, va bene.
Ottimo. Poi, cos'altro abbiamo?
Abbiamo Halo, anche questo tratto dal videogioco.
Cosa potrà mai andare storto?
Un po' tutto, secondo me.
Sì.
Penso un po' tutto, perché già la campagna single player di Halo mi dicono non essere proprio granché, almeno quella di quest'ultimo. E quindi se già la cosa da cui prendono ispirazione fa cagare, mi chiedo cosa può andare storto, esatto.
È una serie che è stata a lungo rimandata, era stata messa in cantiere forse anche un decennio fa, poi è passata di mano in mano da produttori a registi differenti e alla fine adesso sembra essere in dirittura d'arrivo.
Sì, secondo me verrà fuori un po'... non mi dice bene, ecco.
E allora se non ti dice bene, skippiamo. Via, cos'altro c'è?
Obi-Wan Kenobi.
Interessante.
Questo lo aspetto, perché vi dico onestamente, la saga di Star Wars fino ai miei 30 anni non l'ho mai seguita. Cioè sono uno di quelli che è arrivato molto in ritardo, però poi me li sono visti tutti, anche le varie serie TV che sono uscite, e oramai ci sono dentro. Quindi con Obi-Wan Kenobi si chiude un cerchio e lo aspetto con ansia.
Tu pensa che Andrea Ciraulo non l'ha mai vista Star Wars, non ha mai visto un film di Star Wars, cioè renditi conto, perché dice che tanto, siccome ne parlano tutti, lui ormai sa già tutto. E su questo diciamo anche:
sono stato triggerato.
Ciao Andrea.
Si capisce che è una produzione di Disney comunque già dal cast, perché hanno richiamato gli attori che avevano interpretato i personaggi nella seconda trilogia di Star Wars. Infatti figurano Ewan McGregor. Mi piace tantissimo, ma non so pronunciargli il nome.
L'hai detto giusto, Ewan McGregor.
E poi c'è Hayden Christensen. E sono un sacco di nomi che però provengono effettivamente dai film che erano stati realizzati all'inizio del 2000. Da questo punto di vista, ottima continuità, morte delle idee innovative. Andiamo sul sicuro e recuperiamo soldi da quello che sappiamo che vende. Sì.
Cosa meglio di uno spin-off? Andiamo avanti, cos'altro c'è?
Ragazzi, allora qui qui c'è un titolo storico. Storico, okay.
Ma perché?
Almeno per noi in Italia.
Ok.
E parlo di Fantaghirò.
Cosa?
Ta 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 ta.
La regina dei due regni.
Cosa?
Sì, cioè, ma... il cult degli anni 90 torna con una nuova serie.
Ma cioè, stiamo parlando di quella tipa col caschetto e sì, di quei mostri fatti con il culo,
la cartapesta,
e soprattutto fatti esatto con la cartapesta e la gomma piuma?
Sì, sì, sì.
E comunque aveva una sua anima quella serie, pur con tutti i suoi limiti c'era dell'amore nella sua realizzazione. Forse adesso si è andato un po' perdendo questa cosa. Adesso,
no, adesso la riacquisteremo.
Io ho molta paura invece, perché non abbiamo più la manovalanza e il talento forse per fare qualcosa di decente.
Se abbiamo qualche notizia sul cast? Fantaghirò 2022. Cast, scusate, mi prendo un attimo questo. Cast completo. Mi piace moltissimo come il cast completo sia un insieme vuoto.
C'è il regista, fine.
Cioè, c'è solo il regista.
Ragazzi, è prevista per il 2022. Siamo nel 2022, ancora non si sa nulla. Non è un bel segno questo.
No, non è un buon segno.
Male, male, ok. Ma io sicuramente devo dire che non lo aspettavo, adesso lo aspetto, perché sono veramente molto curioso di vedere cosa viene fuori.
Il prossimo titolo che mi ha incuriosito più che altro perché produzione Disney Plus, targata Lucasfilm, è Willow.
Un altro fantasy. Mm. Il 2022 è proprio l'annata del fantasy.
Non conosco la trama.
Neanch'io. Però ho letto di sfuggita Magico Mondo, quindi mi ha già perso. Possiamo andare avanti.
Bel-Air, il prossimo è Bel-Air.
Oh, Bel-Air, immagino che sarà qualcosa che riguarda il principe.
Sì.
Ah, davvero?
E mi sa che tra i produttori c'è anche Will Smith.
Ma è scritto che c'è, che è drammatico, scusatemi.
È drammatico, ma infatti io ho guardato il trailer.
Come è drammatico?
guardate il trailer, non c'entra proprio niente con la serie appunto fatta con Will Smith. Ma
quindi non parla della storia di Willy, appunto?
Allora, non ho trovato niente sulla trama, però sembra effettivamente che abbia un tono drammatico e che si incentri su trame un po' più
oscure.
Ragazzi, io mi sto piangendo dalle risate dentro di me, perché pensare drammatico e pensare alla Carlton Dance che è uno dei meme più utilizzati,
che non mi sembra sia stata pensata e introdotta nella serie
in questo caso. La cosa mi addolora, quindi se prima ero incuriosito, adesso non sono incuriosito. Qui andiamo al contrario.
Infatti anche a me ha dato proprio uno stop all'entusiasmo.
Skippiamo
The Rangers of the New Republic. Anche questo penso,
che palle,
anche questo penso sia uno spin-off inerente a Star Wars,
una serie live action spin-off di The Mandalorian.
Spin-off di The Mandalorian, che è uno spin-off a sua volta, quindi uno spin-off dello spin-off. Mamma mia, vabbè. Ok.
E attualmente in corso Boba Fett, che è ancora un altro spin-off.
Ci hanno provato, hanno detto, guarda, evitiamo di fare un sequel, facciamo lo spin-off dello spin-off, così quelli di Perfect Pen non se ne accorgono e non ci giudicano. Ma noi li abbiamo sgamati.
Stanno allargando ancora di più i confini della geografia dei mondi.
E anche le palle un pochino però, scusami. Cioè, si allargano a dismisura.
E il conto bancario anche.
Ma andiamo al prossimo?
Vai, sì.
Django. Esattamente, ragazzi. E in questo caso la serie che andrà su Sky, famosissimo western. Io il film di Tarantino l'ho adorato e quindi chissà come verrà fuori questa serie TV.
Che comunque riprende il personaggio originale degli spaghetti western, di cui il film di Tarantino fa un omaggio, ma di cui c'entra veramente poco.
Poco, molto poco.
Anche se l'attore principale compariva, faceva un cameo durante la scena della lotta a casa di DiCaprio.
Sì, era Franco Nero, e che tra l'altro dice proprio una sola battuta e la dice al protagonista, che era appunto Django.
E sono molto felice anche di vedere che tra gli attori di questa serie TV c'è Noomi Rapace, che era un attimo sparita dal mio radar, che è un'attrice che apprezzo tantissimo e sono felice di vedere che stia lavorando.
Molto bene, mi piace questa tua empatia nei confronti degli attori a cui ti affezioni. Andiamo avanti.
Andiamo.
Oh.
Pacemaker.
No, aspetta, no, fermi tutti, qui ci dobbiamo fermare subito, perché Pacemaker è quello che mettono alla gente che ha gli infarti.
Una serie medical drama.
Peacemaker.
Questo è Peacemaker. Esattamente.
Vabbè.
Ok.
La serie spin-off di The Suicide Squad.
Abbiamo James Gunn che durante la pandemia si annoiava, ha scritto 2 o 3 copioni e gli ha mandati quasi per scherzo a Warner Bros., che l'ha ricontattato e gli ha detto «Bello, lo facciamo per HBO!» Ed effettivamente la serie è entrata in produzione, col fatto che ci sono gli interpreti anche del film, ma soprattutto la scrittura e buona parte della regia è sempre di James Gunn, che ha rilanciato comunque questo immaginario. Io non solo sono molto fiducioso, io questo lo vorrei vedere. So che è già uscito in America e sono incazzato come una iena di non poterne disporre in maniera semplice e legale anche qui in Italia.
Ma ragazzi, ma c'è John Cena.
È certo, ma anche nel film originale c'era lui.
Sì, sì.
Ok, ma qui è tipo dedicata a lui.
E ha un'aquila come animale domestico che gira con lui nella Cadillac.
Mamma mia, che tamarri. Vabbè, vabbè. Ok, e che altro abbiamo?
Abbiamo The Last of Us, tratto dal videogioco. Anche questa prodotta da HBO.
Qui sono un po' interessato.
Però lo devi pronunciare con accento messicano. The Last of Us!
Perché? Per quale motivo?
Perché hanno cambiato un attimino gli interpreti e c'è Pedro Pascal che fa Joel, il protagonista.
Il padre.
Solo che ha un aspetto tutto molto messicano, quindi c'è questa un attimo stranezza nel vedere lui in questo ruolo e proprio non lo so, Eli, dobbiamo scappare in Mexico, lì c'è la soluzione a tutti i nostri problemi.
Voi l'avete giocato?
No, io non l'ho giocato, devo dire che mi hanno prestato circa da 2 anni il primo capitolo della serie che non l'ho neanche chiesto io, mi hanno detto lo devi giocare, cazzo lo devi giocare, ce l'ho ancora io, giuro che lo giocherò, anche perché cioè io sono certo che sia un capolavoro, ne sono stracerto.
Ah, è bello.
E sono anche curioso di come è venuto questa serie.
Che tratta, visto che non stiamo dando assolutamente indicazioni sulla trama, diamo un briciolo di contesto.
È chiaramente tratta dal videogioco, un videogioco che è molto narrativo, quindi non è, sapete, il classico open world, ma non per questo è meno spettacolare, sia per tutto il comparto tecnico che per quanto riguarda la storia, che banalmente, riassumendo proprio in una frase, pandemia, problemi, zombie, scappare, zona sicura.
Sì.
Fine.
E questo comporta poi delle complicazioni a livello umano, nel senso che le persone non si fidano più tra loro.
È chiaro.
Effettivamente riprende una pandemia che genera dei mutamenti.
E dei mutamenti anche sociali, perché non esistono più le istituzioni, quindi comunque si vengono a formare dei gruppi. Comunque, insomma, il genere è questo. Sembra una cosa raccontata e riraccontata, però la chiave con cui riescono a raccontare questa storia e con tutte le conseguenze del caso, a me sembra molto molto più originale di un The Walking Dead, per intenderci,
sì.
Che so di aver bestemmiato in chiesa perché moltissimi sono amanti della serie, a me mi pare veramente un po' così. Comunque
andiamo avanti, che c'è Alien.
Okay.
E Gallo si nasconde. Via.
Gallo è scomparso. Gallo è un appassionato. Vuoi spiegarci perché non sei felice di questa cosa? Perché la cosa addirittura non ti incuriosisce?
Io andrò probabilmente a picchiare qualcuno dei responsabili in casa Disney. Disney, che tra l'altro non si ferma e ha in cantiere anche una nuova serie sempre per Disney Plus che si chiama Andor, che è il prequel di Rogue One, quindi praticamente continuiamo a seviziare Star Wars affinché ci produca dei pargoli da smembrare e rivendere verso tutti i fan più accaniti.
Però posso dire, Rogue One è forse il miglior film di Star Wars che sia uscito negli ultimi 10 film di Star Wars.
In tutto questo non ho capito ancora perché Alien non ti suscita un po' di curiosità.
Come non mi suscita curiosità, ma anzi molta ansia, il fatto di leggere che subito dopo c'è anche Blade Runner, la serie. Ma scusate,
glissa,
ma Ridley Scott ha dei debiti? Cosa sta facendo? Che sta facendo? Si stanno facendo tutte trasposizioni in serie TV di film da lui pensati e realizzati. Sì. Che cazzo sta succedendo?
Allora, lo abbiamo detto nella scorsa puntata, il 2022 è all'insegna di una sola parola, che è originalità. Quindi storie nuove, sapete, insomma, roba mai sentita prima. Insomma, andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è.
Quindi abbiamo detto di Blade Runner, c'è successivamente We Need to Talk About Cosby.
Sì, io sono molto curioso di questa, perché è una serie che spero sia tipo anche una miniserie non troppo lunga, che parla del grosso caso Bill Cosby. Bill Cosby, per chi non lo sapesse, sarebbe l'attore che ha interpretato per tantissimi anni Cliff Robinson della famiglia Robinson, quindi il papà, per intenderci, e che è stato travolto da uno scandalo sessuale perché pare che lui narcotizzasse le insomma ragazze che andavano a casa sua e ne approfittasse sessualmente, una roba abbastanza pesante. E però lui era riuscito con questa serie a entrare talmente tanto nel cuore degli americani che comunque qualcuno si chiede se effettivamente cancellare dalla storia i Robinson sia cosa giusta o meno, visto che comunque, pensandoci, dicono molti, ci sono tanti genitori, tanti papà che se probabilmente sono diventati dei papà migliori, lo devono anche a quell'atmosfera di famiglia che veniva raccontata nei Robinson. Quindi la domanda che si pone nella serie è: ma possiamo veramente separare quello che ha fatto nella vita reale da quello che invece l'artista, il comico, perché non dimentichiamoci che non era solo Cliff Robinson, era anche un comico eccezionale, ha sostituito David Letterman al Late Show per tanti anni, quando Letterman ebbe insomma problemini di salute, e quindi un personaggio molto molto importante. E insomma, questa cosa, questa serie mi incuriosisce, sì. Quindi la vedrò.
Andiamo avanti, che c'è Gotham Knights.
Gotham è in pericolo, sai che novità.
Tra l'altro era già uscita una serie intitolata Gotham, non so se c'entra, se è correlata, se questo è uno spin-off, non ne ho idea, ma a quanto pare Gotham è ancora in pericolo, ragazzi.
Gotham è veramente un posto di merda dove abitare.
Sì.
Cioè, penso sia più sicuro abitare a Librino, che è limitrofa a Catania e che notoriamente, diciamo, ha qualche piccolo problema di microcriminalità. Però, insomma, Librino Knights non suonava bene, quindi...
Io la guarderei.
Quella che guarderei sicuramente è The Boys. Ci sarà la terza stagione. Voi l'avete visto, The Boys?
Ho visto la prima stagione, apprezzata tantissimo, e detto da uno che non apprezza le serie TV vuol dire tanto.
È un complimentone, effettivamente.
Avrei voluto vedere la seconda, ma proprio per il fatto che ho questa repulsione a stare davanti a uno schermo per 8 ore, davanti allo stesso contenuto, ancora non l'ho fatto, ma è questione di tempo e prima o poi la recupererò.
No, è una bella serie, un po' diversa dai generi.
Possiamo riassumerla con: in questo universo esistono dei supereroi che sono controllati da una multinazionale che li assegna come supporto alle forze dell'ordine di ciascuna città. Quello che non sanno è che in realtà è un business, e quindi questi supereroi vengono creati in laboratorio e vengono preparati anche a livello attoriale per presentarsi sempre come gli eroi buoni e puri che ti tengono al sicuro, anche se in realtà sono veramente dei pezzi di merda.
Mi sembra un'ottima sintesi. Cosa abbiamo dopo?
Dopo abbiamo la quarta stagione di Boris, ragazzi.
Mentirei se dicessi che non la guarderò e che non la sto aspettando. Sono un po' timoroso, però.
Anche in Italia ci piacciono i sequel.
Beh sì, tra l'altro è un sequel che arriva dopo...
tanto tempo.
Non so, quanti anni? 8 anni?
E dopo un film.
E dopo un film che forse non è stato granché, anche se a me è piaciuto in realtà. Cioè, non è stato un granché, dico, come successo. Non era male.
Effettivamente, ragazzi, se nel cinema stiamo vedendo tantissimi sequel in questo periodo, il 2022 e i successivi saranno comunque gli anni delle reunion per le serie TV, ovvero prendiamo format vecchi, prendiamo gli attori ormai decrepiti e li ributtiamo sul set a proseguire le storie abbandonate 20 anni fa. Abbiamo visto Friends, abbiamo visto Una mamma per amica negli anni passati e adesso dai che si va anche con Boris.
Sempre per titoli di fantascienza c'è Star Trek Picard, seconda stagione.
Mai visto.
Esplosioni, cosa un po' in controsenso con lo spirito di Star Trek, che dovrebbe
infatti
essere scienziati che ragionano su come risolvere i problemi dell'universo. Qui scoppia tutto.
Più investigativo, almeno io per quel poco che ho visto della prima stagione, sembra più un investigativo che di ricerca.
Ah ok, investigativo con le esplosioni, è tipo Elementare Watson. Cioè, parte una super esplosione, ok.
Michael Bay, vattene subito da questo set.
Allora, cos'altro c'è adesso?
Il penultimo è Moon Knight. Allora, qui sono curioso, ma è un altro di quei personaggi che viene sfornato dalla Marvel, dall'universo Marvel, è prodotto da Disney Plus.
È la risposta di casa Marvel a Batman.
Ah, ok.
E chiudiamo con As We See It, di cui non riesco a leggere nulla perché il secondo schermo mi sta coprendo la descrizione. Quindi a voi.
Quello che mi risulta è che appunto segue le vicende di Jack, Harrison e Violet, che sono dei coinquilini ventenni che rientrano nello spettro dell'autismo.
Ah.
Diciamo, a livello sociale faticano per ottenere e riuscire a mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi. E quindi si imbarcano in questa avventura insieme, tutta la trama si incentra su questo.
Avete il mio interesse, sembra strano,
non
ma...
Non sembra male, infatti.
E questo chiudeva la lista di serie TV per il 2022. Passando ai fumetti, ragazzi, qui ho fatto una piccola selezione. Non so cosa aspettarmi, però un po' dalle trame, un po' dalle copertine che ho visto, mi sono fatto attrarre da questi titoli. Il primo è Moby Dick, che è appunto la famosa balena bianca di Franco Caprioli. Poi gli altri due successivi hanno una tipologia di trama molto simile, incentrata comunque su un futuro non troppo remoto, ecco. Il primo è Kaya, in questo caso mi risulta scritto da Cavallini, Barbato, Tenderini e Lanfranconi. E qui ci troviamo in un futuro, appunto, dove ci ritroviamo in una terra stanca, stremata e prossima alla fine. Poi ha una copertina niente male. Non so se riuscite a vederla, ma la copertina mi ha incuriosito molto proprio per lo stile grafico.
Insomma, diciamo che tu giustamente dai un forte peso all'estetica dei fumetti.
Sì, come avrete forse già visto, anzi, come avrete ascoltato negli episodi in cui vi portavo dei fumetti, sì, è un aspetto molto importante per me.
Ci sta, direi che ci sta.
Io purtroppo non riesco a passare sopra al fatto che alcune volte ci siano delle opere illustrate in maniera veramente magistrale, ma con delle trame che mancano di mordente.
Per delle storie del cazzo.
sì, ma perché non sono ancora entrato nella serialità dei fumetti. Cioè io fino adesso sono andato in avanscoperta, cioè ho cercato di addentrarmi in qualche titolo nuovo. I classici fumetti riguardo i supereroi li ho glissati, tutti quelli che riguardano storie che vagamente sono riuscito a trovare tramite film, serie TV, non sono andato a ricercarli, quindi mi sono orientato su quelle graphic novel che in qualche modo mi attirassero anche esteticamente, soprattutto esteticamente. Quindi per cui, visto che Kaya in questo caso, diciamo, ha una grafica che si avvicina un po' a quello stile dello studio Ghibli, e un po' anche a quello che abbiamo potuto apprezzare nei videoclip dei Gorillaz.
Fighissimo.
Una fusione di due generi molto differenti, ma che possono dare dei risultati estremamente innovativi.
Inaspettati anche, sì.
Curiosissimo. E l'altro invece, Deep Beyond, ci troviamo con una trama simile, con un mondo devastato dalle conseguenze di un terribile errore tecnologico. Quindi ci sono un manipolo di scienziati che cercano di superare le differenze e le ostilità tra le varie fazioni di sopravvissuti, in modo da scoprire cosa si cela nelle profondità degli abissi oceanici. Non so cosa ne deriverà, ecco, da questa terribile catastrofe, però...
Però è una catastrofe, quindi ti piace.
Sì.
Ma scusate, l'autrice è Mirka Andolfo, che forse ricorderete per Sacro e Profano, quindi lei ha iniziato con uno stile molto cartunesco, con questo personaggio femminile provocante da pin-up e all'improvviso mi si sta spostando su delle tinte completamente diverse, dark e di distruzione.
Ma anche qui la copertina è assurda. Cioè, graficamente assurda, veramente bella.
E a questo giro non ci sono tette esposte,
no.
Quindi già questo è un cambio radicale rispetto a Sacro e Profano.
Non possiamo far altro che mettere il link comunque per vedere tutto ciò che riguarda l'apporto grafico, ecco.
E invece l'ultimo titolo che vi raccomando è Building Stories, che è molto particolare. In questo caso è scritto da Chris Ware. Allora, è già uscita negli Stati Uniti 10 anni fa, penso, ed ha una struttura particolare, perché è una graphic novel decostruita, è un fumetto in scatola. Viene composto da numerosi supporti cartacei di vario formato, tavole, opuscoli, strisce, libretti, che il lettore in veste di coautore può assemblare liberamente per costruire infinite storie ad incastro.
Ma che bello!
Quindi tutto è incentrato intorno alle vicende di un condominio e dei suoi abitanti. E sembrerebbe essere appunto un esperimento, penso riuscito, perché se lo ripropongono anche in Italia, insomma, deve essere in parte riuscito.
Molto carino, davvero.
Sì.
vorrei portarvi all'attenzione anche due titoli di cui parleremo brevemente. C'è Kaiju numero 8, che viene direttamente dal Giappone e che sono felice di sapere che verrà tradotto anche in lingua italiana, ed è praticamente una storia ambientata in un universo dove i Kaiju sono realtà. Kaiju, per i non addetti ai lavori, sono i mostroni stile Godzilla, che arrivano sulla terraferma e invadono le città per spaccarsi di botte. E la società ha istituito dei gigaspazzini che vengono poi a portarsi via le carcasse quando questi hanno finito, perché chiaramente se c'è la mano di un Godzilla troncata che occupa un quartiere, dovrai rimuoverle in qualche modo. C'è un'evoluzione perché il protagonista di questa storia, questo spazzino un po' frustrato, a un certo punto verrà contaminato dal DNA di un kaiju e in stile District 9 comincerà a diventare un ibrido, e da lì grandi e spassose avventure di morte, ma anche di comicità. Chiudo un attimo segnalandovi Indomite di Penelope Bejeu, che è un'operazione molto interessante, che è già stata pubblicata precedentemente da Bao, ma è andata esaurita rapidissimamente e quindi è stata ristampata in un volume integrale che raccoglie quelli che prima erano volume 1 e volume 2, ed è un racconto a fumetti di figure femminili che hanno avuto un grande impatto sulla storia del mondo, ma che chiaramente, essendo fino ad oggi la storia raccontata principalmente tramite i suoi esponenti maschili, erano state relegate in secondo piano. Qui invece gli viene dato una luce diversa e un attimo più attinente alla realtà. Quindi è molto interessante anche da un punto di vista estetico. Vi consiglio di recuperarlo perché potrebbe andare esaurito rapidamente anche questa volta. Direi che abbiamo fatto un'ottima selezione dei fumetti che, ricordiamo, quest'anno, come anche gli anni scorsi, saranno tanti, anche se ci saranno problemi produttivi, perché comunque l'approvvigionamento di carta e cartone in questo momento è difficile, come per tante altre materie prime. Parlavo con un editore che mi raccontava del fatto che ci sono complicazioni nel pubblicare un fumetto o un libro in questo momento storico, ma noi siamo fiduciosi che usciranno, e quindi questi sono i titoli che aspettiamo. Questo era Perfetto per il podcast Senza Errori. Dal prossimo episodio torneremo alla nostra programmazione abituale, piena di follia, intransigenza e minima preparazione.
E vi ricordiamo che potete venirci ad ascoltare su qualsiasi piattaforma utilizzate per l'ascolto dei podcast, oppure al nostro perfetto.it, quindi sul link diretto al nostro Spreaker.
Non dimenticate di lasciarci le recensioni esclusivamente a 5 stelle, e da qualche settimana potete farlo non solo su Apple Podcast, ma anche, udite udite, sul vostro lettore podcast preferito, che è Spotify sicuramente. Andate lì, pagina del podcast, e mettete la valutazione massima possibile, che è l'unica anche accettata dai tre qui felloni che vi hanno parlato finora. Questo è tutto e direi alla prossima. Ciao.
Ciao. Valutazione 18 stelle.